Buongiorno, buongiorno a tutti voi carissimi ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche quest'oggi, ben ritornato tra di noi il professor Silvio Renesto. Buongiorno professore, buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito, di essere qui con noi, ma soprattutto grazie di illustrarci un argomento che non penso che sia proprio conosciuto. Allora, se parliamo di scavi archeologici tutti capiamo che cosa sono. Ma in paleontologia che cos'è uno scavo? Perché è molto diverso da quelli che siamo così nella nostra mente immaginiamo che si scavano, che si scava per terra. E poi, quali sono i criteri con i quali si sceglie l'area di scavo? Che sono due cose importantissime. Allora partiamo, che differenza c'è tra uno scavo di un archeologo e... Non so se si definisce scavo, però quello del paleontologo.
Sì, sono tutti scavi.
Si definiscono scavi.
Campagne di scavo, tutte e due.
Grazie, professore. A lei la parola.
In realtà i confini sfumano, perché un paleontologo che lavori, per esempio, su terreno non consolidato, quali possono essere i sedimenti nelle grotte dell'orso, si comporta più o meno come un archeologo. Ma se andiamo indietro nel tempo e parliamo degli scavi paleontologici in roccia, le cose cambiano molto perché, appunto, la roccia è ben diversa dai terreni in cui lavora l'archeologo. L'archeologo ha più un lavoro, diciamo così, su superfici ampie e si approfondisce nel terreno, mantiene certamente le relazioni, crea dei quadrati per poter sapere dove ha trovato gli oggetti, cose che facciamo anche noi. Ma la differenza sostanziale è proprio il fatto che il paleontologo deve aprire le rocce per trovare i fossili. E quindi si distingue uno scavo in roccia che ha bisogno di strumenti e criteri differenti. Ma anche lo scavo in roccia può essere diverso. Per esempio io che lavoro sui giacimenti a vertebrati, scavo su rocce stratificate, sottili, e lavoro in modo diverso da chi, per esempio, scava in rocce compatte, perché il metodo per estrarre i fossili è diverso. Quindi ci sono queste differenze. Inoltre, sia l'archeologo che il paleontologo, ma il paleontologo di più, bisogna tenere ben presente da dove si estraggono, da quale strato si estraggono i vari fossili, perché tra uno strato di roccia e l'altro possono passare centinaia di migliaia di anni, e quindi mescolare ciò che si trova in cima all'affioramento da ciò che si trova alla base è fonte di errori, un po' come se mettessi insieme reperti di epoca romana con quelli di epoca napoleonica, per capirsi. Quindi bisogna, la prima cosa che si fa quando si apre uno scavo in roccia stratificata, come può essere la roccia, per esempio i giacimenti di Besano qui intorno e così via, la prima cosa che si fa è aprire un fronte di scavo, poi parleremo
sulla
di come
parete
si trova,
della roccia.
Sull'affioramento di roccia, aprire un fronte, cioè pulire gli strati e numerarli. Con un pennarello indelebile nella zona di scavo si numerano ciascun strato progressivamente, 1, 2, 3, eccetera, eccetera, e si lavora strato per strato, cioè si va, il gruppo di scavo ripulisce prima uno strato, poi passa quello sotto, eccetera, eccetera, cercando di non mescolare mai gli strati e i reperti che vengono trovati, che in pratica sono dei pezzi di roccia che contengono i fossili, vengono siglati con il numero di strato sul quale sono stati trovati e altre sigle che poi dipende dall'organizzazione che scava e così via.
Ecco, una curiosità, professore, quali sono le figure che compongono queste equipe? Cioè, oltre che, diciamo, il paleontologo, viene affiancato da chi?
Gli scavi paleontologici sono diretti da un direttore degli scavi che è nominato dalla soprintendenza. In genere funziona che il paleontologo dell'università o del museo, in Italia sto parlando, su segnalazione segnala alla soprintendenza che c'è un sito particolarmente fruttifero che vale la pena scavare perché può dare reperti interessanti, e chiede un'autorizzazione fornendo un progetto di scavo in cui indica sia la località, sia i tempi previsti, sia i costi possibile.
Bisogna fare un preventivo anche sui costi.
Certamente, poi la soprintendenza valuta e dà il benestare o meno, e quindi c'è una figura strutturata universitaria museale che è il direttore degli scavi. Il direttore degli scavi è affiancato, dipende se al museo o da collaboratori che possono essere staff dell'università o del museo, studenti laureandi, per esempio, con assicurazione e tutto, ovviamente, perché si tratta di un lavoro
si tratta delicato, di un... ma anche un po' pericoloso.
Può essere, dipende da dove si scava, però qualche incidente anche in piccolo può succedere, è meglio avere coperture assicurative, certo, di legge, quindi tesisti, per esempio i tesisti, dottorandi e così via, possono dare una mano. Possono anche, sotto stretto controllo del direttore di scavo, partecipare dei volontari, però devono essere qualificati, cioè deve essere detto alla soprintendenza chi sono, e possono scavare solo sotto il diretto controllo del direttore degli scavi, perché ovviamente il materiale è proprietà dello Stato, come se fossero anfore etrusche, e quindi sarebbe sottrazione di materiale dello Stato se uno si porta a casa qualcosa. Quindi certo, la campagna di scavo deve essere sempre condotta, la gente deve scavare solo se c'è il direttore degli scavi, altrimenti non può scavare, anche gli addetti agli scavi.
Il direttore deve essere sempre presente. Se...
In teoria sì, ma anche in pratica, perché poi ne è responsabile se succede qualcosa. Quindi il direttore o un suo delegato.
Sì, ma, sì.
Io ho diretto campagne di scavo nella Bergamasca fine anni 80 ed eravamo sempre lì, anche perché è anche il più esperto, perché il volontario o lo studente magari non sa, bisogna spiegargli, certo, come scavare,
chiaro,
non buttare via le cose buone, non distruggerle e non prendere quello
insegnare
che non c'è.
A magari i dottorandi,
riconoscere...
laureandi, come si fanno i compiti.
Sì, esatto.
Materialmente parlando.
Adesso al Museo di Lugano fanno dei corsi introduttivi ai volontari in cui gli spiegano come si scava, gli fanno vedere anche come appaiono i fossili prima della preparazione sullo scavo, in modo da farsi un occhio.
Ecco, e come si delineano anche le aree? Cioè, quali sono gli studi che vi portano a determinare che quella è un'area interessante? Quali sono gli studi e come ci si arriva?
Ci sono...
Perché penso che soprattutto, non so, almeno l'Italia sarebbe una zona ricchissima, no?
L'Italia è una zona estremamente ricca e praticamente ovunque si potrebbero aprire o quasi scavi. Il criterio è, da una parte, un criterio di rilevamento geologico, cioè esistono rocce che il geologo quando fa campagna di rilevamento, che servono per esempio per l'aggiornamento delle carte geologiche regionali o delle carte geologiche d'Italia, segnala tutte le formazioni che sono presenti. Formazioni sono dei gruppi di rocce omogenee, no? Che hanno la stessa origine. Segnala queste formazioni rocciose, le quali possono o meno avere un contenuto fossilifero. Quindi si ha una idea di che rocce siano, però anche le rocce fossilifere non sono fossilifere ovunque, per cui occorrerebbe fare un monitoraggio degli affioramenti e vedere dove sono fossilifere.
Perché il condizionale occorrerebbe?
Occorrerebbe perché occorrerebbe un mucchio di gente e un mucchio di tempo.
Anche un mucchio di soldi?
Anche, ma relativamente, soprattutto dovrebbe essere pagata della gente per girare e assaggiare dappertutto.
Chiaro.
E poi ci sono dei vincoli, c'è la copertura forestale, insomma non è così semplice.
Chiaro.
E quindi su questa base, diciamo così, si può andare a cercare le zone più fruttifere. In genere però si arriva tramite segnalazioni. Faccio un esempio, il calcare di Zorzino, che affiora dal Lago Maggiore fino al Friuli, è una formazione molto spessa, sono decine e decine di metri di roccia, ma solo pochissimi livelli sono fossiliferi. E allora, su segnalazione di, per esempio, apertura di scavi per una strada, taglio per una strada,
sì,
frana, oppure una volta è stato scoperto un giacimento dove doveva fare un campo di calcio, e allora le ruspe hanno scavato, sono venuti fuori quel tipo di roccia con i fossili, no? In quel caso su segnalazione si vede se vale la pena, cioè c'è un rapporto quantità di lavoro, certo, quantità di materiale che estrae, di avviare lo scavo. Allora si fa la segnalazione in soprintendenza, però diciamo che le segnalazioni degli appassionati o i casi di scoperte fortuite sono molto abbondanti. Uno dei più bei giacimenti in cui di mammiferi del terziario, Isernia Lapineta, sì, nel Lazio, è stato scoperto perché stanno facendo la A1 e quindi hanno trovato questi splendidi fossili, hanno bloccato e hanno salvaguardato l'intera area e così via. Quindi c'è, come ho detto prima, un misto di fortuna e poi saper riconoscere. E poi si va, per esempio, una volta segnalata la località, si va e si fa uno scavo di saggio per vedere appunto se gli strati sono promettenti o se il ritrovamento è fortuito. Cioè i fossili possono avere una certa densità all'interno della roccia, uno ogni tanto. Se questo tanto è tantissimo, non vale la spesa, perché magari si scava per un mese e non si trova quasi niente. Se invece il giacimento è molto ricco, vale la pena di fare la richiesta e intraprendere tutta la trafila e dare l'avvio alle campagne di scavo, che appunto richiedono tempo, denaro, perché in qualche modo gli strumenti, la logistica, di solito i volontari non vengono pagati.
Già fanno una scuola, però ecco.
Vengono pagati, però per esempio gli studenti o così, studenti università, magari gli si trovano alloggio, perché devono scavare in mezzo a una collina delle valli bergamasche piuttosto che a Meride, non possono fare avanti e indietro da casa. Quindi bisogna trovargli almeno una baita, un campeggio, quindi ci sono i costi di logistica e di trasporto, il materiale deve essere trasportato, messo in sicurezza e così via. Una cosa fondamentale, che l'altra cosa fondamentale che distingue uno scavo serio da uno scavo raffazzonato, è: uno, è numerare gli strati, come ho già detto, e non mescolare i materiali agli strati; due, lavorare sempre sulla stessa superficie tutti; e tre, tenere un quaderno di scavo, che è la cosa più importante, diciamo così, dal punto di vista di documentazione. Il quaderno di scavo è una specie di diario in cui all'inizio viene descritta la tipologia della roccia e viene fatto un disegnino, proprio uno schizzo degli strati con i numeri. Dopodiché giorno per giorno si annota cosa si trova, da che strato viene, e una determinazione ipotetica, perché quello che si trova al momento dello scavo magari lo si vede solo in sezione nella roccia, c'è un frammento di roccia con una irregolarità, una gobba, oppure si vedono delle ossa in sezione, parlando per me che lavoro sui vertebrati, sì. Chi lavora sugli invertebrati vede altre cose, e quindi si fa una determinazione di massima e si dà a ogni esemplare appunto una sigla temporanea. E questo è riportato sul quaderno di scavo. Tutto quello che si trova, questo elenco, poi verrà trasmesso alla sovrintendenza, perché lei deve avere conto di ciò che è stato preso, altrimenti ci potrebbe essere il problema di perdite, sottrazioni, eccetera. Quindi tutto quello che si fa deve essere l'ente di Stato, in pratica la come si dice?
Il punto di riferimento.
Il punto di riferimento, ma anche l'ente superiore, la sovrintendenza, certo. Non è l'università o il... E anche la destinazione dei fossili è decisa la soprintendenza con dei criteri di cui possiamo anche parlare poi, e quindi c'è questo quaderno di scavo in cui viene registrato giorno per giorno tutto quello che si trova, con identificazioni provvisorie che poi verranno confermate o disconfermate una volta che i fossili saranno trattati in laboratorio, preparati in laboratorio.
Prima di arrivare al laboratorio, prima di chiedere la nostra pausa, io le chiedo, la salvaguardia di questi siti che vengono scavati, no? Cioè proprio per evitare eventuali maneggi che vengono al di fuori dall'equipe degli studiosi. Ecco, a chi ha l'incarico di salvaguardare queste zone? Questa è una domanda che le faccio perché da una piccolissima esperienza nella mia vita ho assistito a degli scavi, ma lì erano scavi sul terreno, erano archeologi, no? Che era, siccome il luogo era ricchissimo di reperti, sì, hanno fatto anche una, racconto esattamente ciò che ho visto, una casetta dove chiudere questi reperti eccetera, ma poi c'è stata la devastazione dei vandali, di furti. Ecco, nel vostro caso erano reperti della Magna Grecia, quindi vabbè. Nel vostro caso c'è questo rischio? Se sì, come tentate di salvaguardare il sito archeologico?
In genere su uno scavo paleontologico non si lascia niente, cioè giorno per giorno quello che si trova viene portato via, quindi non si lascia niente. E si fa in modo alla fine della campagna di scavo di rendere il meno agevole possibile lo scavo abusivo, ovvero sia non si lasciano superfici di strato, cioè quando si prepara lo scavo si dice per esempio dobbiamo scavare 2 settimane, si ripulisce una superficie di strato di una certa dimensione che si presume di poter lavorare tutta e si va avanti strato per strato in modo che si è partiti con un muro che si è fatto con una scavatrice o con un piccone a seconda delle disponibilità economiche del personale a disposizione. Come all'inizio della campagna di scavo assomiglia molto ai lavori forzati, quindi gente che suda col piccone e così via, si arriva
piccone,
sempre
scalpello,
mazze
ci vogliono delle mani molto robuste.
Ma ho visto anche delle ragazze, giovani ragazze, gentili ragazze, per stare con gioia. Cioè, una mia studentessa bravissima a scavare, quindi magari non si occupa dell'apertura dello scavo, ma dopo della suddivisione delle lamine, dei livelli. Comunque sia, si cerca di arrivare pareggiando a ricreare il muro alla fine dello scavo, in modo che un abusivo non si trovi superfici facili. Allora magari può essere, poi certe zone sono anche sorvegliate, però siccome i giacimenti paleontologici si trovano spesso in mezzo ai boschi piuttosto che
non è sempre non così molto facile. Facilmente accessibili, chiaro.
Poi la tutela è la stessa dei beni archeologici, quindi la soprintendenza, la guardia di finanza eccetera 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 in caso di illegalità.
Cioè, queste diciamo sono scavi già tutelati in natura.
Si prova, infatti si chiude. Un episodio curioso è che uno dei rettili che ho studiato io, che era lungo 1 metro,
è molto grande.
Sì, sì, un lariosauro trovato vicino a Vigiù, un giacimento vicino a Vigiù. Avevamo aperto l'area di scavo fino a un certo punto, no? L'abbiamo trovato alla fine e la testa era ancora dentro in quello che doveva essere il muro. Per cui quell'anno non siamo più andati avanti perché era sotto, bisognava riaprire. La testa l'abbiamo presa l'anno dopo.
L'avete trovata.
Ci ha aspettato, sì, sì.
Bene, su questa bella notizia che ci ha fatto sorridere, ci concediamo una breve pausa.
Beyond the palace, semi-barred drones scream down the boulevard.
Eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori, e insieme al professor Silvio Renesto abbiamo un po' chiacchierato, siamo andati anche sulle Alpi a vedere che esistono anche paleontologi rocciatori che si arrampicano per andare a trovare reperti lassù in cima alle nostre montagne. E mi diceva appunto, professore, lei, che ci sono zone anche molto ricche di reperti.
Sì, le Dolomiti nella regione del lago di Braias, nella zona del lago di Braias, sono molto ricchi. Sia di invertebrati che di occasionali vertebrati interessanti su cui ho lavorato.
Ecco che ci si spalanca davanti agli occhi e alla mente un mondo alle volte veramente poco conosciuto, e noi cercheremo di farlo conoscere di più e meglio. Professore, una volta reperiti i reperti...
Estratti
i reperti, grazie. Ecco, una volta trovati questi reperti, chi li cataloga? Hanno la necessità di un ulteriore intervento, non lo so, di pulizia, perché noi sappiamo che la roccia tolta dal, non solo la roccia, anche i sassi sono poi componenti, tolta dal suo ambiente naturale, il caldo o il troppo caldo, il troppo freddo potrebbe alterarla, potrebbe anche sgretolarla, no? Ci sono questi rischi. Tutto questo lavoro, quindi da quando voi estraete il pezzo a quando arriva ad essere esposto al museo, c'è tutto una lunga strada, mi sembra.
Lunghissima. E la dividerei in più fasi. La prima fase è proprio sullo scavo, che, come dice lei, molto dipende dal tipo di roccia. Ci sono rocce più resistenti che possono sopportare anche una certa incuria, ci sono altre che sono delicatissime e quindi vanno trattate appena trovate. Per esempio ci sono le procedure che si chiamano di consolidamento, per cui si usano sostanze particolari. Per esempio, se la roccia è molto sottile e friabile, si possono mettere delle resine che la impregnano da una parte dove non c'è il fossile, in modo da renderla più robusta, che non vada in briciole. Se la roccia è ricca di umidità, come certe argille, va isolata subito, ma è tenuta in condizioni di umidità, altrimenti si sbriciola. Sì. Quindi c'è tutta una fase di consolidamento anche solo sul posto. C'è un giacimento in Germania dove proprio si portano gli stracci bagnati, si portavano, adesso usano tecniche più moderne, per avvolgere quello che trovavano, perché era proprio vedevi che se lasciavi la roccia lì cominciava a fare le squame, a scagliarsi e sbriciolarsi al sole. Quindi dovevi tenerla per forza bagnata. Qualcosa del genere succede per esempio nella argillite di Riva di Solto, un po' meno intenso come fenomeno.
Però c'è,
per cui bisogna tenerne cura. Se c'è rischio che si fratturino, vanno incamiciate. Adesso si usa molto, una volta si usava il gesso ed era una cosa terribile, adesso si usa la schiuma di poliuretano, che è molto più leggera, e quindi si fa una camicia che eviti che
come
si
un letto
con i bordi, nelle ossa d'orso delle caverne si fa proprio l'ingessatura, lì si avvolge completamente in modo che sono sicuro dagli urti. Quindi c'è questa prima fase di consolidamento. Dopodiché c'è il trasporto, perché i fossili raramente affiorano in luoghi agevoli, ma di solito...
Mi piace come ho messo quasi l'accento su questo raramente, cioè
la mia
ci deve essere una grossa difficoltà andarli a prendere.
Anche sì, perché ho scavato spesso dove ci si arrivava solo con dei sentieri, quindi si faceva con i portatori a mano, per esempio, almeno fino alla via principale, poteva essere poche decine di metri, centinaia di metri, un chilometro, dipende da... E lì bisogna portare i fossili con cura, quindi a seconda della disponibilità si avevano dalle cassette di arance per mettere i singoli fossili a sistemi migliori. Poi se il fossile è grosso, come quando abbiamo trovato un rettile di 5 metri...
Dove l'avete trovato?
Vicino a San Pellegrino, è esposto al Museo di Storia di Scienze Naturali di Bergamo. È un rettile di 5 metri che ha avuto la grazia di morire arrotolato, perché così almeno occupava meno posto, perché se fosse morto per il lungo
sarebbe stato
tremendo. Però abbiamo dovuto costruire delle barelle estemporanee per portarlo giù, ed era un pacco di roccia di alcuni centimetri dal suo peso, no?
E si immagina, vedo bene.
Era un po' più come questo tavolo, vuole portare questo tavolo in roccia giù. E quindi in 6 o 7 con delle assi, le barelle improvvisate,
come si usava nell'antichità,
fino al furgone, no? Dopo, quando sei sulla strada, ecco. Quindi c'è il consolidamento, il trasporto, e poi si arriva in laboratorio, e in laboratorio comincia quella che è la fase di preparazione.
Quali sono i laboratori competenti a ricevere?
I laboratori competenti sono quelli che hanno l'attrezzatura adatta e il personale adatto, il che è in drammatica diminuzione, ma sono per esempio il laboratorio dell'Università degli Studi di Milano, il laboratorio del Museo di Storia Naturale di Milano, qui intorno.
Sì.
Poi altri musei hanno preparatori specializzati in un senso o nell'altro. All'Università di Milano fanno praticamente di tutto, perché hanno diversi tecnici che si occupano di diverse procedure. Perché le conchiglie nella roccia solida vanno trattate diversamente dai miei rettili o pesci nella roccia laminata, e la preparazione è differente. E spesso chi le studia è anche chi le prepara. Cioè, io mi sono preparato molti dei rettili che ho studiato, perché altrimenti dovevo aspettare un turno dal preparatore e sarei diventato molto vecchio prima di... riuscire
poveri
ad arrivare.
Noi, meglio sorridere su
e quindi,
queste cose.
Molto spesso sia io che i miei colleghi ci prepariamo noi.
Certo.
I fossili, quando si scavava. E quindi c'è questo lavoro di preparazione che da solo merita un documentario, volendo, perché è un lavoro molto accurato. Io faccio, porto i miei studenti a vedere come si prepara, e due o tre dei miei studenti sono diventati preparatori. O hanno acquisito almeno l'abilità di preparare, e uno è anche stato assunto al Museo di Lugano, perché là hanno più soldi. E quindi ha trovato anche lavoro come preparatore. Comunque preparazione significa liberazione del fossile dalla matrice, totale o parziale, secondo se si vuole,
sia
completamente isolato, oppure, come spesso li vediamo, che emerga dalla lastra. Ci sono dei criteri per decidere se fare una cosa o l'altra.
Chiaro.
E quindi questa preparazione richiede strumenti particolari e una mano, un addestramento da parte del preparatore, e anche passione, perché è un lavoro che richiede molta pazienza ed è
conoscenza, credo.
Conoscenza,
perché bisogna conoscere la roccia sullo
bisogna
quale,
conoscere la roccia,
appunto,
bisogna avere una nozione minima di anatomia e bisogna avere soprattutto una mano, cioè bisogna saper calibrare la forza, perché la preparazione è meccanica nella maggior parte dei casi, perlomeno per quanto riguarda il mio lavoro. Cioè la lastra di roccia viene preparata con un ago metallico su una struttura che sembra un portamine, no? Una matita con una punta di metallo, al microscopio si gratta via la roccia intorno all'osso, quindi un lavoro certosino, E quindi per quello
la chirurgia
che vuole...
plastica ricostruttiva, no?
Distruttiva in questo caso.
No, ricostruttiva perché fa emergere...
Fa emergere l'osso e porta via lo scarto. Sì.
Porta via le rughe brutte.
A volte si possono usare degli strumenti, per esempio come dei vibroincisori, che sono, sì, somigliano ai trapani dei dentisti, ma che, sì, girare e picchiano come dei piccoli martelli pneumatici. Quando si fa una preparazione di grosso si va con quelli, poi quando si arriva vicino, però per quello dico ci vuole passione, per un lavoro richiede estrema attenzione e pazienza. Se uno non ha questa attenzione e pazienza, non gli
meglio
piace.
Che non faccia.
E poi
senta, professore, non che lei sappia, visto che è un po' lontano dalle scuole elementari o le medie, ecco, si portano mai le scolaresche a vedere come si preparano questi fossili, cioè il lavoro che c'è da momento in cui viene ritrovato e prima di esporlo al pubblico?
Ci sono... In alcuni paesi sì.
Perché oggi abbiamo tanti mezzi elettronici anche per filmare tutto questo lavoro e per poi mostrarlo e poi portare andare in un
questo
museo.
Si fa. Questo,
e poi
questo
arrivare
si fa,
fino al museo,
il backstage si fa vedere. Sia tramite metodi più all'antica, per esempio se lei va al Museo di Storia Naturale di Milano, dove espongono il Besanosaurus, che è un ittiosauro anche lui di 6 metri, c'è a fianco la replica esposta del fossile, c'è tutto un backstage con le foto del ritrovamento, le radiografie che hanno fatto, come hanno fatto a prepararlo e tutto il resto. In questo caso
sì,
è una pannellistica,
sì.
Però ci sono anche video, ho visto dei video per esempio al Museo di Trento, ci sono queste cose, ci sono, portare i bambini proprio a veder preparare non credo sia utile, mentre invece è interessante portare gli studenti universitari che hanno spesso molto piacere di vedere dal vero queste procedure.
I bambini sono troppo piccoli.
E sono un po' piccoli, sì, poi anche l'ambiente...
Però siamo sempre in un ambito, bisogna vedere anche come si porge la materia, no? Siamo sempre nell'ambito delle cose strane, delle cose particolari, non voglio dire dei dinosauri, però sempre un qualcosa che è appartenuto ad un passato talmente lontano che
alcuni
la nostra mente...
Musei fanno una simulazione. Fanno i paleolab cosiddetti in cui fanno giocare al paleontologo il bambino.
Che bello, ecco questo ad esempio, non è una bella cosa?
Sì, lo fanno sia al Museo di Malnate qui intorno, lo so che fa.
Quindi a casa nostra.
Il Museo Storia Naturale Milano lo faceva, credo che continui a farlo. In questo caso i bambini hanno, perché i problemi sono di spazio e di sicurezza, se li mettiamo in un ambiente sicuro e gli facciamo trovare qualcosina, che poi loro giocano a prepararlo eccetera, hanno un'idea e intanto non ci sono problemi. Non fanno danni e non vengono danneggiati loro. Andare nel laboratorio è un pochino più delicato con dei bambini, perché ci sono strumenti
prima
e
di chiedere la nostra seconda pausa, professore, c'è un altro tema che è un po' la solita nota dolente, no? Chi finanzia tutto questo? Dove si trovano i fondi? Soprattutto in un periodo così difficoltoso che parlare di denaro è come parlare della luna nel pozzo, una cosa molto rara da vedersi in giro.
I fondi hanno origini diverse. Da una parte esistono dei fondi di ricerca che sono dotazione di ogni personale, dei professori universitari che fanno delle richieste, presentano i progetti, richiedono dei fondi, sì, all'università stessa, che può valutare, deciderle di finanziarli in tutto o in parte. In genere si fanno dei progetti misti in cui l'università finanzia una parte, magari la comunità montana, per esempio, nella cui area c'è l'affioramento, può contribuire in cambio magari di valorizzazione, di divulgazione, di interventi divulgativi presso il territorio, o per esempio in Grigna hanno fatto anche un piccolo museo per quello che hanno trovato sulla Grigna. Quindi quando c'è volontà di collaborazione i soldi si trovano. A volte è la soprintendenza stessa, che ci sono dei bandi regionali e così via, così possono fare.
Ho capito.
Per cui ci sono diverse vie. Chiaramente non è...
La via dei privati non l'abbiamo in Italia?
Rarissimamente i privati. Ci sono dei privati in alcuni casi che hanno finanziato, però diciamo più raro. so di, per esempio, in la Fondazione Ligabue in Veneto ha anche finanziato spedizioni in Africa per cercare i dinosauri. E poi Ligabue era, non so se sia ancora vivo, un magnate, era un uomo molto ricco, però aveva questa passione, ha anche finanziato il Museo di Venezia per la ristrutturazione e altre cose, quindi ha fatto parecchi lavori.
Qualcosa abbiamo.
Qualcosa abbiamo, però è più raro, molto più raro. Diciamo che le vie ufficiali sono quelle più praticate e come sempre non è che ci siano, andando avanti il denaro è sempre
minore. Ne abbiamo sempre di meno. Bene, noi ci concediamo una breve pausa perché l'altra curiosità, no, è se ci sono dei criteri per collocare i reperti, cioè se un museo ha una prerogativa su un altro museo. Questo tra poco, dopo la nostra pausa. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Siamo nuovamente insieme ai nostri ascoltatori, le ascoltatrici, al professor Silvio Renesto, paleontologo presso l'Università dell'Insubria, e oramai possiamo anche definirlo amico di Radio Missione Francescana. Professore, le avevo chiesto appunto qual è il criterio per cui un museo si può, mi viene un termine poco felice, accaparrare certi reperti, o se c'è una disciplina a secondo la regione, il comune, eccetera.
C'è una regolamentazione che prevede più soluzioni. Diciamo che innanzitutto i fossili, la decisione della collocazione spetta alla soprintendenza e la collocazione deve essere un istituto riconosciuto, museo o università. Nell'ambito dell'area geografico, diciamo così, si ha una suddivisione regionale e all'interno di provincia e in genere nell'area di diciamo vicina al giacimento. Si possono fare due cose, la soprintendenza può decidere due cose a seconda delle tendenze o delle opportunità, diciamo. Una è di portare materiale in un grosso museo, in un caso, e l'altra invece è di lasciarlo in musei locali, qualora esistano e diano le necessarie garanzie di sicurezza per sostenere, diciamo, la divulgazione e la cultura locale e anche il turismo, perché il museo è anche un'attrattiva.
Certo.
E quindi c'è una certa volontà da parte anche degli enti locali che hanno un museo, facciamo un esempio di Besano, di Clivio e così via, di tenere sul territorio il materiale ritrovato, perché storicamente ad esempio il materiale di Besano era scavato dal Museo di Storia Naturale di Milano e quindi andava a Milano.
Certo.
Però il direttore scientifico degli scavi, che era il conservatore del Museo di Milano, era anche responsabile scientifico di un piccolo museo locale che poi è diventato il Museo di Besano. Quindi l'idea generale è che se nel museo locale lasciare comunque qualcosa di rappresentanza che mostri la ricchezza del territorio e poi cose particolarmente importanti, particolarmente interessanti per lo studio, permanentemente o temporaneamente, questo secondo criteri e accordi tra gli enti e la soprintendenza, può essere portata nel museo o nell'università dove viene studiato e poi ricollocata o lasciata lì. Il materiale che veniva scavato quando io lavoravo in Bergamasca, il materiale era dato in deposito per studio a Milano, ma una volta studiato andava al museo di Bergamo. Poi dopo sono sorti dei musei locali a San Pellegrino e a Zogno e parte del materiale è andato a loro, come quindi si trova. Però il rischio dell'eccessiva frammentazione è che magari il turista non può andare da tutte le parti, quindi la mia visione è che occorre un equilibrio.
Certo.
Qualcosa di rappresentativo nei musei locali ci deve essere, perché il territorio è loro e non è giusto fare una politica di razzia, ma comunque delle cose significative devono essere anche nel museo. Poi oggi nel museo, diciamo, principale, della, come il Museo di Bergamo, il Museo di Milano e così via. Poi oggi con la possibilità di fare repliche, cioè calchi di resina indistinguibili dall'originale, non c'è nessun problema a metterne una copia da una parte e l'originale dall'altra.
Certo.
L'originale magari è al sicuro, il Besanosauro che lei va a vedere al Museo di Milano non è il Besanosauro, è una replica in resina. Quello vero è in armadi corazzati a temperatura protetta, perché è anche diviso in pezzi, perché essendo di 6 metri, se uno lo volesse studiare non può arrampicarci sopra, e quindi è stato lasciato in blocchi gestibili, è stata fatta una gettata di silicone, hanno fatto l'impronta in resina, allora lei ne ha uno indistinguibile, se non toccandolo dal vero,
sì.
Ne ha uno a Milano e uno a Besano, e quindi li vede da tutte e due le parti.
E cioè, poi lo si può vedere tutto intero.
Sì, sì, la politica dei calchi è una politica molto vantaggiosa. Una volta, quando erano di gesso, erano imprecisi, ma adesso che con la resina si arriva al millimetro, uno potrebbe studiare addirittura i calchi. Alle volte, quindi
però mi dica la verità, non c'è più quell'emozione.
Non c'è la stessa emozione perché sai, ecco, che è un calco.
Senta, professore, una curiosità. Le università possono avere dei musei,
sì,
in questo senso?
Sì, sì.
E Varese ha un suo...
No, Varese non ha un museo perché non ha un museo... l'Università di Varese non ha un museo paleontologico, non ha un museo zoologico. Esistono dei musei della città di Varese, anche perché storicamente non ha un centro come università giovane, è nata con altri scopi. il museo, un museo paleontologico e un museo zoologico ce l'hanno l'Università di Milano, ad esempio, ce l'hanno l'Università di Bologna.
Sono aperti anche al pubblico, sono riservati?
Il museo di Milano non ha una vera esposizione al momento, ha delle teche che sono più che altro ad uso degli studenti e ha una invece ricca collezione di studio per gli studiosi, cioè il materiale è stoccato in depositi, anche perché il museo non può esporre tutto quello che ha,
certo,
perché ha milioni di pezzi,
nessun museo può.
In questo caso proprio l'Università di Milano, in cui io ho lavorato 10 anni, ha un museo che è un deposito in cui il materiale è catalogato ed è fruibile per la ricerca su richiesta. Cioè,
chiaro,
se lei vuole andare a vedere qualcosa perché le interessa, contatta il conservatore.
Ma devo dare anche una motivazione perché
deve dare anche una motivazione,
quindi,
perché
come
l'interessa.
Una persona qualunque non posso accedervi.
C'è da dire che il materiale che c'è nel Museo Universitario a Milano, alcune cose sono spettacolari, ma la maggior parte è proprio materiale di studio. Molti, certo, campioni di invertebrati che sono per appassionati, diciamo così. No, comunque non è necessario essere strutturato,
no.
Uno può anche essere un cultore della materia e può chiedere di andare a vedere, cioè sotto la sorveglianza e controllo del conservatore può andare a vedere quello che vuole. Il prestito magari quello no, prestito è riservato allo studio, il prestito per studio
immagino,
è regolamentato.
Immagino. Ecco, il tempo a nostra disposizione è terminato qui. Io ringrazio veramente di cuore, professor Renesto, di averci introdotto in questo mondo che, torno a ripetere, non sempre conosciuto. Magari riprenderemo e puntualizzeremo in un altro momento. La ringrazio infinitamente, ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino ad ora e come l'appuntamento è sempre la prossima volta.